Stari most su, da malo è prekratka emisija da vam ja sad postavim.
Ci sono due modi per costruire un muro. Il primo è costruire un muro. Il secondo è distruggere un ponte. La storia di oggi è la storia di un ponte distrutto, il ponte di Mostar. Slobodan Praljak, uomo d'arte, generale, imprenditore, attore, criminale di guerra. Si direbbe che l'eclettismo di questa figura sia interessante, efficace, provocatorio. Si tratta di un uomo che ha fatto della sua intera esistenza una messa in scena continua, imbastita secondo criteri viscerali, che ha nutrito all'ennesima potenza. Ok, dopo ci torneremo a parlare di questo signore. Intanto, eccoci di nuovo qui. Sono Francesco Cancellato e sono un giornalista. Di storie sotto mano me ne sono sempre passate tante, di tutti i tipi. E ho sempre cercato di farle mie e al contempo di farle arrivare alle persone. Dalle persone nascono e alle persone ritornano. Semplice. Ecco, sono storie anche quelle che ho raccolto dentro un libro che ho scritto da poco. Si chiama Il Muro e l'ha pubblicato Egea. Dentro ci ho messo tutte quelle storie che sono nate dall'altro lato della cortina di ferro, al di là del muro di Berlino. Consideratela una sorta di spartiacque del vecchio continente. Se al di là di quella che ascolterete oggi vorrete scoprirne delle altre, come vi dicevo, Il Muro, il mio libro, lo trovate in libreria. Dove erano rimasti? Ah sì, questa puntata diciamo che è il sequel di quella precedente, che potete trovare sugli ascoltabili.it. E che è dedicata, per l'appunto, al ponte di Mostar.
Gli Ascoltabili presenta Il Muro, quella volta in cui cadde un ponte a Mostar. Seconda parte, l'attore.
Quel ponte oggi non esiste più, è una storia dimenticata.
Ok, il muro, il ponte, Mostar. Facciamo subito un breve riepilogo, giusto per farvi capire, se magari non avete ancora ascoltato la prima parte della storia, di cosa parliamo quando parliamo del ponte di Mostar.
Mostar è una città di 113.169 abitanti della Bosnia-Erzegovina, capoluogo del cantone dell'Erzegovina-Narenta, all'interno della Federazione di Bosnia ed Erzegovina. È il principale centro storico, culturale ed economico dell'Erzegovina ed è attraversata dal fiume Narenta. Mostar è stata fondata alla fine del XV secolo dai turchi ottomani e annessa all'impero austro-ungarico nel 1878. È stato sul finire della Prima Guerra Mondiale che la città è diventata parte dello Stato degli Sloveni, dei Croati e dei Serbi, che poi da Stato sarebbe stato ribattezzato Regno e infine Regno di Jugoslavia.
Mostar, come vi dicevamo nell'episodio precedente, è una città divisa completamente in due. I croati a ovest, i musulmani a est. I croati sono molti di più. E come vi spiegavamo, molti di loro vorrebbero una legge che preveda una testa a un voto, così da prendere il potere a Mostar. I musulmani invece vogliono altro. Nello specifico vogliono un governo autonomo, separato dai due distretti. Fosse per loro, la fine, quantomeno nominale, della città di Mostar sarebbe l'esito migliore. La nostra storia parte, o per meglio dire riparte, il 9 novembre del 1993. Nel mondo, in quei giorni, succede questo.
Con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht inizia un percorso politico cruciale per l'Europa, che ha come obiettivo il raggiungimento dell'unificazione economica e monetaria. È l'atto di nascita formale dell'Unione Europea, un passaggio storico che consolida il processo unitario iniziato con il Trattato di Roma del 1957, che aveva dato vita alla Comunità Economica Europea. Brutto mese, il gennaio 1993 per l'arte. Il 6 gennaio muore Rudolf Nureyev, etoile di fama internazionale, il più grande danzatore di tutti i tempi, venuto alla luce in una carrozza della Transiberiana. Il 20 gennaio scompare una delle più amate attrici del cinema, Audrey Hepburn, simbolo di classe, garbo ed eleganza, premiata con l'Oscar per Vacanze romane e protagonista di classici come Sabrina e Colazione da Tiffany. Rispettivamente, a ottobre e dicembre invece, muoiono il musicista Frank Zappa e il regista Federico Fellini. Nelson Rolihlahla Mandela, politico sudafricano, primo presidente a essere eletto dopo la fine dell'apartheid nel suo paese, vince il Nobel per la pace per avere svolto un ruolo decisivo nello smantellamento del sistema di segregazione razziale in Sudafrica.
Questo è quello che succede nel mondo nel 1993. Anche a Mostar succede qualcosa. Mostar, il 9 novembre 93, smette di esistere. No, non si dissolve nel nulla. A deciderlo sono le milizie della comunità croato-bosniaca guidate da Slobodan Praljak, che hanno rivolto i cannoni contro lo Stari Most, l'antico ponte che univa Mostar. Sì, avete sentito bene, Slobodan Praljak. Quello che abbiamo sentito all'inizio, il militare, l'ingegnere, l'attore, il generale, quello che appunto decide di distruggere il ponte. Sentite? Questi sono i rumori del ponte che poco a poco crolla sotto le bombe di Praljak e del suo esercito. Un'azione teatrale, clamorosa, quasi pomposa nella sua magniloquenza. Se non fosse per la matrice profondamente distruttiva che porta con sé, potremmo anche alzarci ad applaudire. Dobbiamo capire però perché arriva tutto questo. In ogni città della Bosnia-Erzegovina, siano i croati o i serbi gli invasori, i musulmani vengono fatti prigionieri e trasportati altrove, spesso in campi di detenzione che violano ogni possibile diritto umano, con l'obiettivo di creare aree omogenee da annettere alla Croazia o alla Serbia in sede di trattativa. Altrove è tutto piuttosto facile. A Mostar, nella città guardiana del ponte, che ha fatto della convivenza pacifica non solo uno stato delle cose, ma la sua vera e propria ragion d'essere, non lo è per nulla.
Samo zato da se još više naravno natovari da se Hrvati još jedan put pokažu u lošem smislu.
Slobodan Praljak lo sa. Sa anche che lo Stari Most non è solo il ponte che unisce Most, ma anche il simbolo dell'identità culturale musulmana. E sa anche che da lui, colto e raffinato, tutto si aspettano i bosniacchi, tranne la distruzione di un patrimonio dell'umanità. Però sa anche, nonostante tutto, che la città è difficile da prendere, molto difficile. Ci sono i cecchini musulmani sulle montagne, c'è una popolazione che resiste, c'è da fiaccare la resistenza nell'anima, c'è bisogno di un'azione esemplare. È la notte tra l'8 e il 9 di novembre e in televisione scorrono le immagini di un muro violato e distrutto a colpi di piccone in nome della libertà. Forse non c'è nemmeno bisogno di dirvi di che muro si tratta. È il quarto anniversario quella notte. Slobodan Praljak capisce che il momento richiede un gesto eclatante e inaspettato. Che per conquistare Mostar, per dividerla su base etnica, per distruggerne l'identità multiculturale, è necessario distruggere ciò che la tiene assieme. Con la gente che ha sempre fatto dell'estero una ragione di vita, non puoi aspettarti qualcosa di soft, qualcosa che passi inosservato o che intacchi nella collettività in maniera fugace e volatile. No, ci vuole l'impressione, ci vuole il ricordo, ci vuole qualcosa che corroda la memoria, e per farlo il dolore non è una variabile che può restare esclusa. Slobodan Praljak, da istrionico teatrante qual è, sa che non c'è nulla di più decisivo e catartico della distruzione dello Stari Most. Ci sono due modi per costruire un muro. Il primo è impilare mattoni. Il secondo è distruggere un ponte. Slobodan Praljak decide di distruggere il ponte che univa Mostar. E di farlo, simbolo nel simbolo, lo stesso giorno in cui 4 anni prima i berlinesi distrussero il muro che da 30 anni li aveva divisi. No, non era un'idea originale. Nella notte tra il 25 e il 26 agosto del 1992, durante l'assedio di Sarajevo, l'esercito dei serbo-bosniaci guidata da Radovan Karadzic, attaccò con bombe incendiarie e cannonate l'edificio che ospitava la Biblioteca Nazionale. L'attacco dura per 3 interi giorni. I cecchini continuano a colpire l'edificio, mentre decine di vigili del fuoco e volontari cercano di mettere in salvo i libri dalle fiamme. Una giovane bibliotecaria, Aida Buturovic, perde la vita a 32 anni nel tentativo di salvare parte dei libri custoditi tra le mura della biblioteca. Mi ricorda una morte letteraria molto intensa, quella dell'anziana signora di Fahrenheit 451, che decide di morire proteggendo i libri tanto odiati dalle milizie del fuoco. Curioso, no? Alla fine, comunque, solo un decimo dei volumi conservati nella biblioteca riesce a salvarsi dalle fiamme. A ordinare quell'attacco fu Radovan Karadzic, laureato in psichiatria, esperto di disturbi nevrotici e di depressione presso l'ospedale di Næstved, in Danimarca, tirocinante presso la Columbia University di New York, poeta e pure ecologista. Anche lui, come Praliak, più di Praliak, aveva capito che distruggere quella biblioteca in cui convivono la letteratura serba, croata, bosniacca, equivale ad alzare un gigantesco muro tra le 3 etnie della Bosnia. Un muro invisibile che nessuna ricostruzione sarebbe mai riuscita ad abbattere. Slobodan Praliak dirige tutta la sua artiglieria pesante sullo Stari Most la mattina dell'8 novembre 93, una domenica, e spara 60 proiettili dai cannoni nel giro di 2 giorni. Il ponte crolla nel pomeriggio del lunedì, il 9 novembre del 1993, dopo 427 anni di vita.
È come se fosse morto uno dei miei parenti più stretti. Il ponte era un pezzo di architettura metafisica che collegava culture e popoli. Mi chiedo come la gente di Mostar vivrà senza quel ponte. Hanno perso una parte del loro essere. Con una perdita come questa, le persone perdono il loro posto nel tempo.
È questo quello che dichiara il New York Times, Bogdan Bogdanovic, un architetto di Belgrado che aveva progettato un monumento a Mostar per i partigiani della Seconda Guerra Mondiale che hanno combattuto contro Hitler. E ha ragione. La guerra, a Mostar, finisce il 18 marzo del 1994, 4 mesi dopo, con la firma degli accordi di Washington da parte del primo ministro bosniaco, Aris Silajic, del ministro degli esteri croato, Mate Granic, e dal presidente dell'autoproclamata Repubblica Croata dell'Herzeg Bosnia, Krešimir Ćubak. Ciononostante, Mostar rimane divisa tra croati e bosniaci, come Berlino 7 anni prima. È solo nel 96 che viene ristabilita la piena e libera circolazione da una parte all'altra della città. Slobodan Praliak, nel frattempo, si congeda dall'esercito nel 95 e diventa un importante uomo d'affari in patria, grazie ai suoi rapporti privilegiati con Franco Tuđman, ovviamente, di cui era anche stato capo del gabinetto di guerra. È lui stesso a consegnarsi spontaneamente alla Corte Penale Internazionale dell'Aia, che l'aveva rinviato a giudizio insieme a Jadranko Prlić, l'ex presidente dello stato di guerra dell'Herzeg Bosnia, e agli altri Prlić Five, un gruppo di leader politici e militari croati che assisteva Prlić nelle operazioni militari. Praliak, esattamente come Radovan Karadzic, si difende con veemenza e passione, rinunciando ad avere un avvocato difensore. Più volte prende la parola durante il processo e arriva a controinterrogare personalmente alcuni giornalisti che lo accusavano, come Peter Voliamy del Guardian, che aveva testimoniato le terribili condizioni dei prigionieri musulmani e i massacri avvenuti nella parte orientale di Mostar.
Attenzione all'attore! Attenzione all'attore! Recita fino all'ultimo!
Tutto si trascina fino al 29 settembre 2017, il giorno in cui per Praliak la messa in scena si compone nelle sue forme più eclatanti. È il giorno della prima, un'unica replica destinata a lasciare una traccia devastante e al contempo molto, molto triste. Slobodan Praljak sembra un teatrante, intento a mettere in scena uno spettacolo più che un dibattimento penale. No, non lo sembra. Lo è. Il 29 novembre del 2017, giorno in cui un tempo si festeggiava la festa della Repubblica dell'ex Federazione Jugoslava, Praljak viene condannato in appello a 20 anni di galera. Ha un completo non troppo scuro, la barba bianca, una cravatta color mattone. Il suo nervosismo non è dettato dal momento, no. È quello di un personaggio alle prese con un momento di estrema difficoltà. È tutta narrazione la sua, tutta rappresentazione.
Stop, please. Please sit down.
Qualche istante dopo, alzatosi in piedi, dichiara di non riconoscere il verdetto e si uccide ingerendo una fiala di cianuro davanti ai giudici attoniti. Ha sempre negato, sino alla morte, di essere stato lui a ordinare la distruzione del ponte, asserendo che fosse stato minato dai bosgnacchi musulmani. Forse ha voluto chiudere il sipario sulla sua vita, da folle istrione qual era. Forse aveva voluto lasciare ai posteri il dubbio di aver condannato un innocente. Forse, semplicemente, si era pentito di quel muro invisibile e indistruttibile, il primo muro d'Europa dopo quello di Berlino, che aveva costruito sparando 60 cannonate. Sono Francesco Cancellato e vi ho appena raccontato cosa è successo a Mostar, quando un uomo, Slobodan Praljak, un esercito, una guerra, hanno alzato un muro distruggendo un ponte. Questa storia, insieme a molte altre, la potete trovare nel Muro, un libro che ho pubblicato con Egea. Il Muro è anche il titolo di questa serie in podcast che ho sviluppato con gli amici degli ascoltabili.it, raccontando insieme gli episodi più interessanti, controversi e coinvolgenti, nati dall'altra parte del muro. Quella meno convenzionale, quella meno conosciuta. Alla prossima, ciao!
Il Muro è una serie tratta dall'omonimo libro di Francesco Cancellato, edito da Egea. Il programma è condotto da Francesco Cancellato. Adattamento in podcast a cura di Giuseppe Paternò Raddusa. Produzione di Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.